Nelle puntate precedenti abbiamo visto come si ripartisce in base al nuovo titolo quinto la potestà legislativa. Oggi parleremo dell'altro problema, e cioè del riparto della potestà amministrativa, perché come già vi ho accennato, sembra che ci sia tutto, come già vi ho accennato, la bella invenzione dei nostri ricostituenti è di applicare un metodo diverso, per cui si è spezzato il principio di parallelismo delle funzioni legislative con quelle amministrative. Resta il parallelismo tra le funzioni legislative e quelle regolamentari, di cui ho parlato l'altra volta, ma invece per quanto riguarda le funzioni amministrative si cambia sistema. E si cambia sistema in nome del principio di sussidiarietà. Allora io vorrei iniziare a parlare. Questo è fantastico, cerco una cosa e mi riporto il mio sito. Grazie, io veramente non volevo il mio sito. Partiamo prima da vedere la norma che è stata introdotta e poi cerchiamo di capire che cosa significa. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni, salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Questa è la norma base. Poi negli articoli, nei commi successivi, si confondono un po' le acque, tanto per cambiare, e si finisce con l'ultimo comma che dice Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà. Allora qui vengono enunciati come principi costituzionali e due principi diversi che passano sotto il nome di principio di sussidiarietà, e questa slide vi introduce il punto, sempre che parte. Sì. Il primo comma, la somiglianza di questo signore con un noto personaggio televisivo che qualche volta anche governa in Italia è puramente casuale, è uno qualsiasi minuto qui. Si dice che la sussidiarietà abbia due versanti. Il primo versante è quello enunciato dal primo comma dell'articolo 118, è una sussidiarietà verticale che riguarda il riparto delle funzioni tra centro e periferie. La seconda significato è invece la sussidiarietà orizzontale. Vi riporto la norma sotto gli occhi. Stato, regioni, eccetera, favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà. Allora, vedete, e qui c'è un termine sussidiarietà e qui c'è un altro termine di sussidiarietà, ma sono due cose completamente diverse, accomunate dallo stesso sostantivo, sussidiarietà, ma che esprime due principi totalmente diversi. Allora, incominciamo dalla sussidiarietà orizzontale. La sussidiarietà orizzontale, io l'ho sintetizzata come pubblico versus privato, e cioè sarebbe un principio per cui gli enti pubblici, l'apparato pubblico, il potere pubblico, non dovrebbe fare delle cose che possono fare tranquillamente i privati. Questo è un principio di contenimento della sfera pubblica, che va molto di moda in questo periodo. È andato molto di moda anche in una certa fase dell'Ottocento, perché rispondeva al principio liberale. Il principio liberale è: lo Stato faccia un passo indietro della società civile, la società civile si autoregola, la famosa mano invisibile, c'è il mercato, lo Stato deve uscire dal mercato, la società civile ha un suo ordine sociale, lo Stato deve evitare di metterci le mani, lo Stato deve essere semplicemente proteggere. Cioè, la funzione dello Stato è quella che, con un'espressione coniata in Germania, si chiama Stato guardiano notturno, deve pensare a garantire le condizioni di sicurezza interne, polizie, e esterne, esercito e frontiere. Vedete, questo è un messaggio tipicamente liberistico. Lo Stato minimo è un concetto tipicamente liberale. La parola sussidiarietà, invece, deriva dalla cultura cattolica e sta all'interno di una certa enciclica. Io non sono molto esperto di encicliche, preferisco Philip Roth se ho qualcosa da leggere. Una delle encicliche dei primi decenni del Novecento ha introdotto il principio di sussidiarietà orizzontale. Il messaggio non era un messaggio di tipo liberistico, ovviamente, era un messaggio tutto volto a favorire la formazione intermedia e in particolare la famiglia contro gli apparati pubblici. Il problema era la scuola. Il principio di sussidiarietà viene invocato, per esempio, per dire: lo Stato non pretende di avere il monopolio dell'istruzione, ma intervenga soltanto laddove le famiglie non sono in grado di operare. Tutta la componente servizi sociali oggi è penetrata da questa idea della sussidiarietà verticale. Non solo i servizi sociali, ma la stessa organizzazione della pubblica amministrazione è permeata da questa idea di sussidiarietà orizzontale. Tutto il meccanismo delle privatizzazioni è legato all'idea che il privato fa meglio del pubblico. Lo smantellamento delle grosse organizzazioni burocratiche, l'esternalizzazione dei servizi, per esempio, cioè portare certi servizi da dentro l'apparato pubblico a fuori, è fatto in nome della sussidiarietà. Quando l'ospedale decide che il servizio di pulizia non lo fa più il proprio personale, ma un'impresa esterna, che le lenzuola non le lavano più nella loro lavanderia interna, ma lo fanno alla lavanderia interna, quando l'università decide che certi servizi, per esempio le pulizie, non lo fanno più i bidelli, ma lo fanno un'impresa di pulizie esterne, sta esternalizzando servizi e sta applicando un principio di sussidiarietà orizzontale. Cioè, retrocede lo Stato e amplia lo spazio dei privati. Meno Stato, più privato, che suona bello da parte di tutti, salvo un punto di domanda che è grave, micidiale, e che si interroga su chi paga. Perché questo è il problema? Sono i privati a pagare il privato o sono i soldi pubblici a pagare il privato? Perché non è esattamente la stessa cosa. E in Italia la tendenza è di dire: esternalizziamo i servizi perché così ci costano di meno. Che ovviamente è tutto da provare, perché se io ho la lavanderia interna all'ospedale, e questo mi costa perché ho i miei dipendenti, e per fare quel lavoro io chiamo un soggetto esterno, una cooperativa, che mi fa pagare di meno, i casi sono due: o io dirigevo molto male i miei dipendenti, quindi non era un servizio efficiente, oppure la nuova impresa, che essendo privata organizza bene il lavoro, anche leggermente lo sfrutta. Per cui i dipendenti della cooperativa che lava la biancheria dell'ospedale sono sottopagati e quindi l'ospedale preferisce esternalizzare un servizio perché col denaro pubblico compra un servizio dai privati, perché quel servizio è più competitivo. Ma è più competitivo su quale base? Perché è più efficiente o perché invece sfrutta di più la manodopera? E voi capite che questo è un problema delicato. Due anni fa siamo andati a votare un referendum sulla privatizzazione dell'acqua, che non era esattamente la privatizzazione dell'acqua, ma questo era uno slogan per far capire il problema, e un po' stracapire anche il problema al popolo bue, che non è in grado di intendere e volere, e il problema era questo. Si può esternalizzare un servizio di sfruttamento e organizzazione del servizio che riguarda le risorse idriche? Vedete che è un problema che è continuamente presente, ed è giusto che sia presente, che passa sotto questa etichetta sussidiarietà orizzontale, ma il principio di sussidiarietà orizzontale non dice nulla. Dice semplicemente che c'è una specie di elastico che fa sì che quando l'apparato pubblico deve decidere se affrontare una certa lavorazione, un certo servizio, un certo opera, lo fa con le sue forze o lo lascia fare i privati. Il problema è che i privati non sono enti caritatevoli, mai. Si fanno pagare da qualcuno. E allora il problema è chi è che paga questo servizio. Perché da un lato può significare che lo Stato fa un passo dietro dicendo non erogo più quel servizio, non è più un servizio che mi compete. Fino a qualche anno fa alcune regioni tra Emilia e Romagna erogavano un servizio dentistico, oggi non lo erogano più. L'assistenza ai malati di mente, ai pazzi, come si chiama, come persona, un vocabolo non esattamente politically correct. Chi lo fa? Lo fanno dei presidi pubblici o lo fanno dei presidi privati? Lo Stato paga quel presidio. Da un certo punto di vista ne può anche non interessare se sia pubblico o privato, basta che sia efficiente. Ma da un altro punto di vista mi interessa capire se quel servizio è ancora sorretto dai costi dello Stato, dalle spese dello Stato, dal bilancio pubblico, per cui è un servizio pubblico, oppure è un servizio che lo Stato non eroga più. Lo lascia fare i privati, nel senso che si ritira dalla garanzia del servizio. Vedete che questo è un problema molto delicato, molto attuale e molto confuso nella sua gestione ordinaria, perché la gestione ordinaria è frutto e causa di grande confusione. Pensate soltanto alla questione del finanziamento pubblico della scuola privata, che per dire è un tema che non cesserà mai di essere di moda ed è un problema profondamente cosa? Sentito, va bene. Da un certo punto di vista lo Stato è tenuto dalla Costituzione a erogare il servizio pubblico scolastico, perché questo è un obbligo costituzionale, così come è tenuto a erogare l'assistenza sanitaria. Scegliere se questa si eroga 100% attraverso enti pubblici, oppure 100% attraverso enti privati o un mix dei due, sono scelte politiche, ma sono scelte politiche che devono consentire di comunque per il privato di accedere a parità di condizioni al servizio. Questo è normale, nella sanità è abbastanza comprensibile, no? Se uno si opera nell'ospedale pubblico o si opera a San Raffaele o una clinica privata convenzionata, per lui è indifferente, Il costo è lo stesso, perché il servizio pubblico è organizzato con un piede pubblico e un piede privato, convenzionato. E nessuno pensa che se uno è musulmano al San Raffaele non lo operino. Sull'istruzione scolastica invece è diverso. Sull'istruzione scolastica credo che le scuole cattoliche non abbiano capito che devono dare un servizio pubblico laico, perché se sono finanziate come parte del servizio pubblico devono garantire condizioni di accesso pari al servizio pubblico. Per cui se io istituisco una scuola islamica, se quella è una scuola che eroga un servizio pubblico con tutte le condizioni economiche di vantaggio, lì deve essere parità e non si devono permettere di farmi fare la preghiera del mattino, della sera e così via. Capite come siamo lontani e come tutto questo sia enormemente complicato. La nostra Costituzione introduce per la prima volta nella storia nostra questo principio che, come vedete, è un principio che mette d'accordo culture diverse e, ma anche delle culture convergenti verso una riduzione della sfera pubblica. E sulla riduzione della sfera pubblica, naturalmente, c'è un grosso dibattito culturale, economico, sociologico, politico, filosofico, eccetera. Per cui l'introduzione di questa norma in Costituzione è in qualche modo una scelta pesante. Resta peraltro un principio che non significa nulla. Cioè, uno non può andare dal giudice dicendo: in Costituzione mi dicono che lo Stato, le regioni, bla bla, devono aprire le porte a favorire l'iniziativa privata. Questa è una norma programmatica che potrà essere richiamata dalle leggi che la applicano, come anche può non essere richiamata, ma non è spendibile come diritto. Cioè, da un punto di vista giuridico, significa poco. È una norma programmatica. Si indirizza al legislatore. Altro problema è invece la sussidiarietà verticale. Notate il senso profondo della simmetria che ha il nostro legislatore costituzionale. La sussidiarietà verticale inizia la stringa dai comuni, per poi salire province, città metropolitane, regioni e Stato. La sussidiarietà orizzontale pone l'obbligo a partire dallo Stato per poi scendere giù fino ai comuni. Brillante intuizione. Andiamo ad esaminare questa prima proposizione. Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni. Questo è il principio. In forza di questo principio, l'ANCI, l'Organizzazione dei Sindaci, e alcune sue sezioni in particolare, alcuni suoi dirigenti in particolare, è entrato in vigore il titolo quinto, hanno detto: è cambiato tutto. Ora l'amministrazione pubblica è tutta dei comuni. Poi si sono resi conto dell'enormità della cosa che avevano detto. Amministrazione pubblica sono anche i tribunali, sono l'esercito e così via. Per cui la lettura per cui questa è una norma di attribuzione, una norma di attribuzione nel senso che una norma che è immediatamente operativa e trasferisce le funzioni ai comuni, è chiaramente una cosa che non ha senso. Anche questa è una norma programmatica. Una norma che si rivolge essenzialmente al legislatore, nel senso che dice al legislatore: attenzione, le funzioni amministrative sono legate a un altro elastico. Uno spinge fuori dall'apparato pubblico, l'altro spinge verso il basso. Nel manuale di diritto costituzionale abbiamo introdotto una metafora che ha avuto molta fortuna, molto citata, e anche della Corte Costituzionale una volta la citata, ma che è sbagliata, che è quella dell'ascensore, no? La cabina dell'ascensore va verso giù, però l'ascensore è un meccanismo più complesso, no? Ma è l'idea che le funzioni pubbliche stiano nell'ascensore, per cui l'ascensore è parte del primo piano, comuni. E poi c'è ci sono i pulsanti e si può spingere il pulsante della provincia, della città metropolitana, della regione, dello Stato, per cui si innalza il piano di gestione della funzione, dove il principio è quello della necessità di assicurare l'esercizio unitario. Noi partiamo dicendo, noi legislatori però, perché è al legislatore che si rivolge, dicendo questa funzione dovrebbe essere attribuita ai comuni, salvo che non provi che è meglio gestire a un livello più elevato, perché è una funzione amministrativa non frazionabile. Se devi autorizzare l'asilo nido lo fa fare il comune, ma se è un piano di trasporti sovracomunale lo fa la provincia e così via. Ho provato a rendere questa cosa in alcune piacevoli diapositive che ho elaborato anni fa e che tutto sommato mi piacciono parecchio. Ecco, questa è la prima. Questa è frutto di un giochino numerico che riguarda una proporzione tra il numero di abitanti e il numero di rappresentanti. A livello comunale, più o meno, diciamo come standard generale, noi abbiamo un consigliere comunale ogni 1000 abitanti, più o meno. A livello provinciale uno ogni 10.000 abitanti, a livello regionale uno ogni 20.000 abitanti. A livello statale, qua bisogna fare differenza tra Camera e Senato, ma messi due insieme è uno ogni 55.000 abitanti. A livello dell'Unione Europea era uno ogni 620.000 abitanti. Chiunque ami la geografia, non è il caso vostro immagino, ma chiunque abbia dimestichezza con carte geografiche e carte dei sentieri di montagna, per esempio, spero di cogliere l'interesse di qualcuno, sa che queste sono delle precise scale geografiche. 1.650.000 è più o meno una scala geografica d'Europa. Andiamo a vederla. Il giochino era proprio questo, mi è piaciuto in maniera sconsiderata. Questa è una mappa a scala 1.000. È Siena questo, prima dello scandalo MPS. E questo è la portata alla scala popolazione consiglieri regionali, la scala consiglieri comunali popolazione, sulla scala geografica, centimetri per metro, per chilometro. E vi dà l'idea della percezione dei dettagli. Dettagli. Qui si sta guardando un rione di Siena. È la percezione in cui uno capisce dove mettere gli asili nido, dove mettere i bottini per la raccolta dei rifiuti, dove mettere i divieti di sosta, i sensi unici. È una scala. Ha un senso. Passiamo di livello e passiamo alla scala provinciale, 1-10.000. Cosa corrisponde 1-10.000 proiettata su il comune di Siena? Un altro tipo di percezione. Qui i sensi unici non hanno più senso, non si vedono più i sensi unici. Questa è la piazza di Siena, ma i sensi unici non si percepiscono più, non si percepiscono più le fermate dell'autobus, gli asili nido sono confusi con il resto, i bottini per la spazzatura non esistono, però si percepiscono problemi di collegamento tra la città e i dintorni. Regge, è una percezione che ha un suo senso. Devo aver saltato qualcosa, ma non importa. E questa è la scala 1.650.000, che è la scala europea. È sempre Siena come focus, ma una percezione totalmente diversa, per esempio, della politica dei trasporti e di tante altre cose. È un giochino stupidino come tutti i giochini, però è un giochino che vi fa capire il senso del principio di sussidiarietà, che è una tesi che io ho sempre sostenuto, che il principio di sussidiarietà non è una novità di per sé, ma sta dentro al concetto di democrazia di rappresentanza e anche di autonomia. Ci sono aspetti della nostra vita sociale che sono percepibili a una certa scala di dettaglio e non a un'altra scala di dettaglio, cosa che non è mica tanto scontata. Allora, quando noi parliamo del principio di sussidiarietà parliamo di filosofia, poi vedremo tra Germania e Europa come viene coniugata, eccetera, ma quando noi parliamo di autonomia e rappresentanza stiamo parlando ancora di sistema di sussidiarietà, che ci sia il nome oppure no, il concetto è quello. Datelo a spiegare voi ai tecnici del governo tecnico Monti, per esempio, che governerà, penso, fino a fine anno più o meno, ordinaria amministrazione, su cui forse i costituzionalisti dovrebbero cominciare a occuparsene. E un bel giorno il governo Monti decide di modificare la mappa delle province. Naturalmente è una decisione che il governo può prendere dicendo elimino le province. Poi bisogna vedere come, con quelle procedure, ma comunque questo è un problema minore. E invece il governo Monti ha detto io decido che non ci può essere nessuna provincia che non abbia almeno tot chilometri quadrati e tot migliaia di abitanti. E lo decidi dal centro. Beh, questa è la dimostrazione che quella non è di per sé soltanto un atto probabilmente illegittimo, ma è essenzialmente un atto stupido. La stupidaggine nel mondo del diritto è vietata. Se voi siete stupidi non avete diritti, no? C'è un limite all'affidamento che è la stupidaggine. Voi pensate di fare un grande affare perché comprate un Rolex a 10 euro, o siete correi di un delinquente che l'ha appena rubato, e quindi voi state facendo il reato di chi compra la roba rubata, dai, ricettatore, siete un ricettatore, oppure siete scemi, non potete pensare che una cosa che è anche pesata così vale perché dicono che sia fatto di oro e te lo vendono per 10 euro. E se ha uno scemo non è data tutela. Tu non puoi poi dire mi hanno fregato, mi hanno venduto un Rolex per 10 euro. Perché rischi? Perché se è veramente un Rolex, se tu pensavi che fosse veramente un Rolex, sei un delinquente. Se non sei solo uno scemo e l'ordinamento non ti tutela. Per le leggi sceme, ce ne sono di leggi sceme, a pacchi ce ne sono in Italia, poi abbiamo una produzione di leggi sceme che è famosa nel mondo. Ci sono esempi di leggi sceme che sono diventati testi di filosofia, di teoria del diritto. Una legge scema è una legge irragionevole, cioè che il requisito della ragionevolezza, che è uno dei perni del sindacato di costituzionalità delle leggi, si basa sul fatto che una legge non sia totalmente scema. Se tu fai una legge totalmente scema, o quella legge è totalmente inutile per cui non sarà mai applicata e quindi nessuno avrà interesse a impugnarla, ma se invece grava sulle posizioni e sugli interessi di qualcuno, limitandola e innescando l'interesse ad agire, lo standing, l'interesse ad azione, perché ci stai difendendo i tuoi interessi, i tuoi diritti nei confronti di una legge scema che ti limita, la Corte ti dirà che quella legge è irragionevole. È irragionevole la limitazione dei tuoi interessi perché lo strumento è uno strumento stupido. E la legge che sopprime alcune province a caso è una legge stupida, perché nega quello che noi tutti vediamo su questa scala, che i territori sono diversi, sono differenti. Non c'è una visione dal centro, da Roma, da quella scala, che sia una visione sufficiente per definire un certo problema. È come se dal Ministero a Roma decidessero dove si collocano i divieti di sosta a Ferrara. Non ne ha la percezione, no? Non è un livello adeguato. Guarda caso, il titolo quinto, e questo è uno dei vari casi in cui non lo critico, per cui prendetene note, parlando di sussidiarietà, crea una stringa, principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. La sussidiarietà non viaggia da sola, la sussidiarietà viaggia con altri due concetti, non chiarissimi naturalmente, di cui il più chiaro è quello dell'adeguatezza. Quando l'ascensore parte, tu devi decidere se muoverlo dal livello comunale, da quell'ottica 1-1000, e spostarlo più in su, tu devi pensare quale sia il punto prospettico più interessante, più adeguato. Qual è la scala del problema adeguata? E quindi l'adeguatezza porta a smuovere la cabina della sussidiarietà. È esattamente la percezione del livello ottimale. Se tu devi decidere dove passano le linee di trasporto scolastico, probabilmente la scala comunale, salvo che tu non sia un grande comune, non è sufficiente. Ci vuole quella provinciale, di solito infatti questi trasporti sono dati alla provincia. I pulmini gialli che passano in giro per le colline e le montagne, meno per le città, non a caso, sono provinciali o sono fatti con consorzi tra comuni. Molto spesso sono consorzi tra comuni. Cioè hanno una scala superiore e la cabina si è mossa un po'. Se voi dovete pensare dove passano le linee ferroviarie, è chiaro che voi non potete fermarvi a livello comunale, sarebbe catastrofico, ma anche a livello provinciale. Dentro una provincia di solito ci si muove con l'autobus, non con il treno. Tra le province ci sono i treni e tra le città ci sono i treni. Allora ci sono linee che possono essere regionali, infatti ci sono treni regionali, e linee che non possono essere regionali, devono essere nazionali o addirittura europee, i famosi corridoi dei trasporti, no? La TAV della Val di Susa fa parte del corridoio 5, che è un progetto europeo. Problemi che sono percepiti a dei livelli di definizione adeguati. Se tu devi vedere una linea che va da Lisbona a Kiev, non puoi prendere un osservatorio neppure nazionale, non è adeguato l'osservatorio nazionale. L'osservatorio nazionale potrà essere adeguato per capire dove la fai passare sul tuo territorio, se la fai passare per la Val di Susa o per dove, e dove la fai sfociare dall'altra parte. Quello è un osservatorio, un'ottica che è adeguata alla dimensione nazionale, non a quella regionale. Poi dove vai a scavare la galleria, dove vai a fare soprattutto tutte le operazioni di raccordo, no? Dove metti i cantieri, dove fai il sottopassaggio, dove giri intorno a un centro abitato, dove scavalchi un fiume, eccetera, quelle sono dimensioni regionali, non comunali né nazionali. Vedete, ha un senso quasi fisico. A parlare di queste cose, a me piacerebbe invitare uno che si occupa di ottica o anche un matematico. perché matematico, quel numero ci sta. Ed è di conseguenza forte la motivazione per sostenere un principio di sussidiarietà e di adeguatezza. Le parole sono nuove, ma il concetto di autonomia è un concetto che le incorpora. E la differenziazione era il vero punto forte di questa stringa, anche se è un punto forte molto ambiguo, che c'ha almeno due versioni. Diciamo una versione debole e una versione forte. La versione debole della differenziazione dice: tu devi puntare a un'assegnazione delle funzioni amministrative tale da differenziare le funzioni degli enti. Quello che fa il comune non lo fa la provincia, quello che fa la regione non lo fa la provincia, quello che fa lo Stato non lo fa la regione. L'ideale sarebbe avere degli enti che siano pienamente responsabili della funzione amministrativa a loro assegnata. Questa è una delle due letture del termine differenziazione. Dico che è quella debole perché è quella che ha meno riflessi, anche se questa si lega con uno delle grossi tormentoni della nostra produzione legislativa degli ultimi 20 anni, quello della semplificazione. No? La semplificazione amministrativa è un'esigenza evidente dappertutto e la differenziazione fa parte, questa versione della differenziazione, fa parte della semplificazione perché tende a dire ciascuno faccia qualcosa e non interferisca con quello che fanno gli altri. Belle parole, dica. Sì, nel senso che se l'esercizio unitario andrebbe spostato a un livello più elevato, il che vuol dire che viene estirpato dal comune. Però questo con la differenziazione non è facilissimo coniugarlo. Per esempio si dice dove vengono costruite le case, come vengono costruite, il colore delle pareti, la forma degli scuri, l'altezza dei piani, le distanze di rispetto tra gli edifici, sono cose che appartengono all'urbanistica in senso stretto ed è tipicamente materia comunale. Ci sta. Il comune che dovrebbe sapere se c'è un centro storico, se gli edifici sono protetti e quindi se c'è degli indici di costruzione anche storico-artistici da rispettare, aree verdi, aree di rispetto e così via. Non si può mettere un'officina e un distributore di carburante vicino ad un asilo nido perché i bambini non crescono bene, e che sono tutte scelte che implicano una ottica estremamente ravvicinata, per cui una scala ridotta, 1 a 1000 va bene, la mappa del rione di Siena corrisponde, lì tu puoi decidere dove metti l'asilo nido, dove metti il giardino pubblico dove i bambini giocano, il circolo delle bocce dove i vecchietti giocano a bocce e così via, e dove metti invece la discarica dei rifiuti, quello magari non in città, o per esempio il ripetitore dei telefonini, che è un tipico problema di collocazione in un tessuto urbano anche in considerazione dei rischi per la salute. Però cosa succede? Succedono cose tipiche, forse non solo in Italia. Mi viene in mente il comune di Casalecchio, che è vicino a Bologna. Il comune di Casalecchio ha, nel suo piano urbanistico, collocato tutta una zona destinata a parcheggi, grandi strutture, c'è il palazzetto dello sport, c'è l'IKEA, una specie di maledizione che viene dal nord, c'è un supermercato enorme, poi cosa ci hanno messo, anche una cosa per il giardinaggio, bricolage, eccetera. Per cui è una zona dedicata alla grande movimentazione. Se voi andate la domenica, ve lo sconsiglio, non si riesce neanche a entrare perché ci sono tutte macchine che vanno a comprare, può capitare che la sera in cui c'è un concerto, una partita di pallacanestro, succeda lo stesso. Cosa hanno fatto? L'hanno messo nella estrema periferia del comune, in modo che graviti sul sistema viario del comune accanto. Questo è classico, no? È classico. Può capitare che due comuni programmino di mettere le loro strutture sportive quasi adiacenti, che non è una cosa intelligente, perché poi non è che uno sia vincolato a giocare a tennis nel campo del suo comune, no? E tutto questo implica che ci sia un livello di progettazione superiore. Tendenzialmente lo si fa fare alla provincia, con dei poteri che cambiano da regione a regione, perché è la regione che disciplina queste cose, per cui l'urbanistica è materia regionale, è la regione che dice chi fa che cose e poi affida questi compiti a diversi soggetti. Il comune come partenza, poi può essere un consorzio, può essere la provincia, può essere la regione stessa che va a approvare il coordinamento dei piani urbanistici. Per cui una materia che apparentemente è tutta appoggiata sul comune, in realtà non risponde a un principio di differenziazione in questo senso, per il semplice fatto che non è fattibile. C'è sempre qualcuno che rompe le scatole. Allora il problema è con quali poteri puoi rompere le scatole? E qua nasce il problema della sovrapposizione di funzioni. Che è una sovrapposizione di funzioni che spesso è anche una sovrapposizione di volontà politica. Uno dei punti per cui io personalmente sono iperfavorevole alla soppressione delle province immediate è proprio questa. Voi siete il sindaco di un comune, prendete Ferrara, siete un sindaco di Ferrara e quindi siete del PD, perché il sindaco di Ferrara è PD, finché dura, non è detto che questo sia il destino, ma questa è la storia. Voi fate il vostro piano urbanistico, lo passate in consiglio comunale e a questo punto viene coordinato dalla provincia. La provincia è un organo politico attualmente, che c'è un presidente eletto e per una specie di accordo tacito, ma neanche tanto, il presidente della provincia non è esattamente della stessa composizione politica di quella del comune capoluogo. Sono anche eventi storici, Non so, Roma c'è Alemanno, saluto al Duce, e alla provincia c'è la Zingaretti che è PD. Allora voi capite che il coordinamento urbanistico diventa guerra. Guerra. È inevitabile. Cioè è inevitabile, sarebbe evitabile, ma diventa inevitabile perché dietro c'è anche un antagonismo politico. Allora questa sovrapposizione di enti, tutti politici, che hanno queste interferenze l'uno con l'altro, finisce con essere paralisi. Questo è il grosso problema, per cui una delle cose intelligenti, pensate come sono oggettivo, fatto del governo Berlusconi, ecco, è stata quella di introdurre, l'ha fatta naturalmente male, ma questa è un'altra questione, introdurre il principio per cui le province non sono più enti politici, ma sono enti di secondo grado. Io l'avevo proposto nel lontano 1993 al Friuli Venezia Giulia, che naturalmente non ha seguito il mio aurico e ben retribuito consiglio, perché questa è una soluzione dei problemi. Allora uno dice, c'è un ente superiore, sì, ma è un ente non politico, è un ente fatto dai comuni, è una specie di grande consorzio dei comuni, che non sovrappone la sua volontà a quella dei comuni, perché questo è il problema. Questo è il problema. Vedete che la costruzione dei meccanismi istituzionali è una questione molto delicata e non superabile, perché non si può neanche pensare che non ci sia un ente sopra il comune come vorrebbe l'ANCI, perché i comuni non sono in grado di gestire. E questo tira in ballo l'altro concetto di differenziazione. Uno è quello che riguarda i ruoli tra gli enti. Il comune fa una cosa, la provincia fa un'altra. L'altro concetto di differenziazione è che gli enti non sono tutti uguali, che è una cosa fondamentale e che è una cosa che è a sua volta rivoluzionaria. Perché finora il principio è sempre stato quello dell'eguaglianza degli enti nella loro categoria. Le regioni sono tutte uguali, a parte quelle speciali. Non puoi dare funzioni alla Lombardia perché sono tanto bravi, simpatici e leggermente anche camorristi, e non darla alla Calabria perché invece sono antipatici e inefficienti. Questa è l'idea che ha sempre dominato la nostra applicazione della Costituzione, perché la Costituzione di per sé è neutra. Allora, tra le regioni questo dà dei risultati evidenti, ma non di grandissima rilevanza, no? Il problema è che quando si sono fatti i decreti di trasferimento si è sempre cercato di calibrare i trasferimenti calcolando che ci sono un certo numero di regioni che non vanno e che quindi bisogna essere prudenti. Tu non stai trasferendo le funzioni pensando ci sono delle regioni virtuosissime e quindi trasferiamo tutte le regioni, perché d'altra parte ci sono le regioni che non vanno. Ma se voi applicate questo ragionamento ai comuni, gli effetti sono micidiali. I comuni vanno da Milano, Napoli, Roma, Torino, eccetera, milioni di abitanti, a comuni che non arrivano al centinaio di abitanti. E sono comunque comuni, piccoli comuni di montagna. Vi ricordate la prima lezione quando vi ho mostrato il decreto, la legge sull'unificazione amministrativa del 1865, che già là c'era il decreto del re che sopprimeva i piccoli comuni? I piccoli comuni sono un problema da sempre, in tutta parte del mondo è un problema. È un problema anche perché si riflette, per esempio, in alcune parti sulle leggi elettorali, no? La famosa lotta contro i borghi putridi di Robert Peel in Inghilterra è stata una rivoluzione elettorale, perché hanno rimodificato le circoscrizioni elettorali, che sono uninominali in Inghilterra, dando riscontro a quello che era il cambiamento demografico. Piccoli comuni erano diventati città industriali, mentre grandi borghi agricoli erano spariti. E questo è il movimento normale in uno Stato, in una nazione. I nostri comuni di montagna hanno avuto un crollo di abitanti e sono rimasti dei comuni con poche centinaia di abitanti. E uno dice, vabbè, ma chi se ne frega di loro? Sbagliato. Pensate che le zone spopolate della montagna sono quelle dove fioriscono le piste da sci e il turismo invernale. E non c'è niente di più lontano e piccolo e inefficiente come erano i comuni della Barbagia in Sardegna, o quelli della costa siciliana, o quelli della costa calabrese. Vi immaginate quanto è scellerato un paese che non ha affrontato questo problema? I comuni hanno sovranità urbanistica. Che vuol dire che il comune di Milano decide dove fare il centro direzionale e prende gli architetti, fa dei progetti, fa delle gare, eccetera. Ma lo stesso fa anche il comune della Barbagia di fronte alla proposta dell'Aga Khan. Quando l'Aga Khan ha deciso di sbarcare in Sardegna, parlo di 30 anni fa, di fronte si è trovato dei comuni con 100 abitanti e 10.000 pecore che non votano. Non votano, beh, lasciamo stare le pecore che votano. Il problema era che il sindaco e la giunta comunale di quel comune doveva decidere dello destino urbanistico di alcuni dei più bei posti del mondo. Ma capite che questo è dissennato, no? Cioè, non differenziare le attribuzioni dei comuni in base alla loro capacità di dare prestazioni amministrative è una follia. È un'assoluta follia. Stentino era uno dei più bei posti del mondo, un posto mitico, una spiaggia meravigliosa, tra l'altro con la Torre Saracena messa in mezzo all'acqua, perché era tra un mare piuttosto basso, bianchissimo, deserto, l'hanno trasformato mettendo gli ombrelloni, i bar sulle spiagge, dicendo anche noi vogliamo essere come la costa romagnola. E quindi c'è anche la cassa che fa boom, 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 boom tutto il giorno, e poi sull'estremo hanno seminato erba olandese e costruito alcuni chalet svizzeri. Che l'ideale da vedere dalla riva del mare i chalet svizzeri con l'erba olandese. No. Questi andrebbero passati per le armi due volte, per sicurezza. No. Ma voi capite che va passato per le armi chi ha lasciato in mano tutto questo a delle amministrazioni che non potevano dare delle prestazioni diverse, perché se ci fosse stato un sindaco illuminato che si opponeva a una cosa del genere, lo passavano per le armi il giorno dopo. No? Sono le dimensioni degli interessi che non sono adeguate alle dimensioni dell'amministrazione. Questo è il problema. La cosa della TAV io la conosco molto bene, la Val di Susa, anche perché è uno dei miei posti preferiti per andare a sciare da circa 40 anni. Non è un problema così semplice. Anche gli interessi che ci sono su questa questione sono complicati, ma da un certo punto di vista anche lì c'è un contrasto tra quello che è un progetto europeo, anche se l'Europa poi se ne interessa il giusto, e quello che è l'interesse del valigiano. Cioè, questi sono conflitti che avvengono ovunque e vanno governati. Il problema è quello che ci vuole un governo degli interessi adeguati. Non si può pensare che i sindaci della Val di Susa decidano il destino dei trasporti del mondo. No. È ovvio che non è adeguato, ma non si può neanche pensare che i sindaci della Val Baggio decidano delle più belle coste del mondo, perché non è un livello adeguato. Non è un livello adeguato, il principio dell'adeguatezza non è solo un principio di dimensione fisica di un comune, ma anche dell'adeguatezza dell'organizzazione. C'è un ufficio tecnico? Voi guardate, voi girate per questo amabile paese, Vodici Trollen Blumen, diceva Goethe, ecco, andate in giro per questo amabile paese e vedete che cos'è l'edilizia repubblicana in questo paese. Cioè l'edilizia fatta dopo la caduta del fascismo, dopo la distruzione della guerra, è fatta in base ai principi di democrazia. È una cosa indecorosa, non c'è città che si salvi, anzi, le città sono più o meno tutte uguali, orribili, e sono fatte da dei pazzi. Perché? Perché sono processi che non sono stati governati da un livello adeguato. La commissione edilizia ci sta dentro, il farmacista, due geometri e un ragioniere, che non sanno neanche cosa sia un capitello, e hanno consentito le speculazioni più orrende e soprattutto hanno costruito città brutte, anche là dove non ci sono speculazioni, ci sono bruttezze, perché il livello non era adeguato. E questa è una caratteristica molto italiana, non a caso a causa anche di una caratteristica molto italiana di lasciare l'urbanistica in mano ai comuni. I comuni non sono adeguati. Provate a dirglielo, una volta l'ho provato, a un'assemblea dell'ANCI, una cosa del genere, vi tirano dietro i banchi, perché togliete i comuni l'urbanistica, togliete il loro senso. Però il problema è questo. Il problema è questo. Non c'è comunità locale che possa gestire tutti gli interessi che stanno sul loro territorio, perché c'è sempre qualcuno che viene e ti dice: ti metto una centrale nucleare lì, no, ti do 1 miliardo, no, ti do 3 miliardi, no, ti do 300 miliardi. A un certo punto uno gli dice: beh, io con 1 miliardo posso andare a vivere le Bahamas. Sì, è finito il discorso. Cioè l'adeguatezza è un problema serio, e la differenziazione in questo senso è un altro problema serio. Tu puoi lasciare certi comuni a gestire operazioni edilizie perché hanno strutture tecniche adeguate, altri comuni non hanno strutture tecniche. Il comune di montagna non è in grado, per cui oltre che certificare i nati e i morti e a gestire il pulmino in consorzio per i bambini, se ce ne sono ancora, e portare i vecchietti all'ospizio più vicino, non hanno altre capacità di gestione. E questo è riconosciuto anche nella nostra legislazione, che per i piccoli comuni introduce un sistema elettorale diverso, una diversa composizione degli organi e così via. Ma invece non è rispecchiato per quanto riguarda le funzioni, per cui caricano i piccoli comuni di funzioni non adeguate. La risposta che viene data è, per quanto riguarda i comuni, ma il problema non è solo dei comuni, la risposta che è data è quella di promuovere la unione dei comuni, i consorzi, le unioni, le associazioni, che è una cosa che in certe regioni, per l'Emilia Romagna, è un processo molto avanzato, anche perché Luciano Vandelli, che è un amico, un collega, è stato assessore in regione e ha lavorato per 5 anni molto intensamente su questo progetto. L'idea che i comuni si mettono insieme per comprarsi delle risorse adeguate, entrare nella logica dell'adeguatezza e della differenziazione.
Ma scusi, se la risposta che viene data in questo significa che la pressione forte della differenziazione non è stata accolta?
No, è stata accolta pochissimo. Non posso dire che non sia stata accolta, perché come sempre le cose si fanno anche per vie attraverso, ci sono un sacco di leggi per esempio che dicono diamo contributi per il risanamento di bla bla bla, per la ristrutturazione edilizia, solo i comuni sopra ai 50.000 abitanti, 100.000 abitanti. Sull'edilizia questo è un fenomeno che c'è da molti anni, soprattutto quando si danno soldi però. Nel senso che il problema della pressione edilizia, della pressione abitativa, della mancanza di case, eccetera, è un problema che è stato governato negli anni in cui non c'era la crisi economica, attraverso la messa a disposizione di soldi per aumentare l'offerta edilizia. E questo è sempre stato fatto differenziando i comuni piccoli dai comuni grandi, per semplice fatto che sono i comuni grandi ad avere una pressione abitativa. Ma per il resto è scarso, piuttosto si è applicato un altro sistema, che è quello di portare via le funzioni ai comuni. Pensate alla sanità, che nasce comunale, ma la sanità non la gestisce più nessun ente democratico, la sanità è gestita dall'ASL, e l'ASL è un'azienda con tanto di apparato di gestione amministrativa ed è un'azienda sovracomunale. Tendenzialmente, nelle grandi città magari ci sono 2 aziende a livello dello stesso comune. Questa è una tendenza che è significativa, tra l'altro, c'è stata una grossissima trasformazione. Mentre scrivevano queste cose in Costituzione, se ne facevano altre di fatto, no? Come spesso avviene. Pensate a tutta la gestione dei rifiuti, quelle che erano le aziende. Le ATO sono le aziende che hanno un territorio ottimale, sono individuate come dei territori che sono adeguati a svolgere una funzione e in cui sono poi recapitate funzioni di gestione delle risorse idriche, dei servizi a rete e così via. Adesso le hanno soppresse, adesso le stanno cambiando, sono continuamente in movimento con una spesa micidiale, ma il principio è che una dopo l'altra tutte le funzioni che riguardano i servizi pubblici sono state estirpate dai comuni, dico proprio estirpate perché sono funzioni loro istituzionali da sempre, dal 1865, e portate a una gestione sovracomunale, ma una gestione affidata a organismi non rappresentativi, non direttamente rappresentativi, non politici, non lo sono le ASL, non sono le ATO e così via. E dopodiché questi organismi cosa fanno? Li appaltano, le danno all'esterno, per cui c'è l'azienda trasporti di un certo livello, l'azienda organizza, oppure il consorzio eccetera, organizza i servizi e poi lo appalta all'esterno. Per cui il meccanismo è portare fuori dal pubblico, dentro il privato, la gestione di molti servizi per renderli più ottimali come gestione, dal punto di vista economico, dal punto di vista di efficienza, eccetera. È una tendenza, secondo me, deleteria, ma che vi dà l'idea della difficoltà che ormai è registrata e conclamata di applicare il principio di sussidiarietà in maniera e di differenziazione, in maniera intelligente e sistematica. Allora, siccome la gente non può morire per strada e i servizi devono essere assicurati, un pezzo alla volta si porta fuori dall'amministrazione comunale e lo si porta fuori dall'amministrazione pubblica. Questo dovrebbe naturalmente garantire maggiore efficienza, però questa è un'ipotesi. Che il privato sia più efficiente del pubblico è una mera ipotesi. Poteva essere 100 anni fa, ma oggi non è così. Lo ricordo benissimo, il 27 dicembre, che sono uscito di casa dicendo oggi faccio tutto quello che devo fare di operazioni amministrative, che è una roba che disgusta. Sanità e comune, un'efficienza micidiale. Poi sono andato in banca, ho fatto 2 ore di file e alla fine ho litigato con il cassiere perché pretendeva che io mi precompilasse un modulo. Ho detto, ma voi siete scemi. L'assicurazione era chiusa, senza neanche scrivere fuori, oggi siamo chiusi. Tanto sono privati e fanno quello che vogliono. Capite? Questo mito della inefficienza del pubblico e dell'efficienza del privato è pura mitologia. Poi dipende anche dalle zone, ci sono zone a elevato tasso di efficienza amministrativa, a Ferrara, perché secondo me l'amministrazione funziona benissimo, e dove invece zone in cui il privato è stritolato dall'esigenza del risparmio. Allora, il meccanismo è: abbiamo pensato una norma costituzionale, la norma costituzionale ha un obiettivo importante, cioè quello di evitare sovrapposizioni e spingere verso una considerazione attenta di quali siano i livelli più efficienti di gestione amministrativa. Questo è il messaggio contenuto e non può che essere un messaggio gradito, no? Il problema è come si organizza tutto questo, il problema è come si attua tutto questo. Ve lo dicevo della sussidiarietà orizzontale, che è una norma programmatica non azionabile, e lo possiamo ripetere anche della sussidiarietà verticale. Anche la sussidiarietà verticale è una norma programmatica scarsamente utilizzabile come criterio giurisdizionale di allocazione, cioè il comune non può andare, ma diciamo la regione che va alla Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale che si occupa della sussidiarietà, non può che avere enormi difficoltà di applicazione. Vi porto 2 esempi, uno è dalla Germania. La Costituzione tedesca è la prima Costituzione che introduce il concetto di sussidiarietà. Diciamo che la Costituzione tedesca, il sistema tedesco, è il primo ad aver fatto della sussidiarietà un perno del sistema amministrativo, e questo poi è stato recepito dall'Unione Europea, tanto per cambiare. Vedete, nell'ambito delle competenze legislative, questo è quello che vi dicevo l'altra volta, i Länder hanno potere di legificare solo fino a quando, nella misura in cui la federazione non abbia esercitato con una legge la propria competenza. Questo è il principio di concorrenza tedesco. Su queste materie i Länder hanno potestà legislativa, ma se interviene la federazione prevale. Però vi dicevo, La garanzia è che cosa? La garanzia è che la legge della federazione è approvata dal Bundesrat, cioè dalla rappresentanza dei Länder. La federazione ha in questo ambito il diritto di legiferare quando, nella misura in cui la realizzazione di equivalenti condizioni di vita nel territorio federale, la tutela della norma, rendono necessaria una disciplina legislativa federale. Questo è sostanzialmente il principio di sussidiarietà, il concetto di necessità di attrarre al centro la competenza. Vedete, questo testo è stato modificato nel 94, è stato modificato nel 94 su richiesta dei Länder. Perché? Perché prima non c'era la parola necessaria e la riforma è stata introdurre la parola necessaria, essenzialmente questa, sperando di sbloccare l'esito poco significativo che aveva avuto questa clausola nella giurisprudenza costituzionale del Tribunale Costituzionale Federale. Cosa era successo? Era successo che in diversi casi i Länder avevano sollevato una questione di legittimità di fronte alla Corte di Karlsruhe e la Corte gli aveva risposto: carini, ma io in base ai principi di sussidiarietà non posso emanare sentenze. Il principio di sussidiarietà è un principio essenzialmente politico, non è un principio giustiziabile. E di conseguenza non ho lo strumento per dire che è una legge federale è illegittima solo per questa ragione. Allora avevano cambiato questa norma sperando di renderla più tassativa. In effetti il risultato, posso dire, non è proprio eccezionale. Questa è una sentenza del 2002. Riuscite a leggerla? No. Mi pare proprio difficile. Riguardo ai presupposti dell'articolo 72, non sussiste un ambito di valutazione discrezionale del legislatore sottratto al sindacato giurisdizionale di costituzionalità. Allora, queste sono le cose che dice qualsiasi giudice costituzionale. Se voi nella Costituzione scrivete i cittadini hanno il diritto alla felicità, come fa la Costituzione della Virginia, la Corte Suprema non gli dirà: questa norma non serve a niente, trascuratela. Dirà: non c'è clausola costituzionale che non possa essere applicata. La clausola di necessità distingue alternativamente tre possibili obiettivi come presupposto della legislazione federale, quelli che prima ho letto dicendo bla bla bla. La loro concretizzazione deve orientarsi secondo il senso degli interessi all'integrazione propri di uno Stato federale. E qua passa all'esame. Il bene giuridico federale delle equivalenti condizioni di vita è minacciato e la federazione è autorizzata a intervenire solo quando le condizioni di vita nei Länder della Repubblica si sono differenziate in misura considerevole e dannosa per la compagine sociale federale. In sostanza questa è una sentenza in cui la Corte ci sta spiegando in che termini può essere applicata la norma sulla sussidiarietà della Costituzione tedesca. La cosa interessante, forse così si vede anche meglio, la cosa interessante è che questa spiegazione precede quello che mi pare sia ancora l'unico caso in cui la Corte Costituzionale ha dichiarato una legge federale illegittima in base alla violazione del criterio della necessità, che è un caso anche un po' ridicolo, perché dichiara illegittima la legge federale che si occupava della formazione professionale delle badanti. E la Corte Suprema ha detto: non mi sembra che sia un elemento indispensabile che richiami in maniera indispensabile la legislazione unitaria. è una legge stupida. Notate che poi era una parte di una legge, per cui era una norma stupida. Una norma stupida che è stata dichiarata illegittima non in base al divieto di emanare norme stupide, ma in base al principio di sussidiarietà, di necessità di legiferare. Uffa, ma non saldare, dai. Questa invece è l'Unione Europea. Articolo 5, questo è il testo dopo Lisbona. Vedete, anche qui si dicono delle cose carine. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l'Unione interviene soltanto se e in quanto, sembra tradotto dalla Costituzione tedesca, gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale, né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. Vedete, qui capite la differenza tra il requisito della necessità della Costituzione tedesca e questo che invece è un requisito, come dire, molto più morbido, no? Qui si parla di opportunità, non possono essere conseguiti in misura sufficiente e l'azione unitaria consente di conseguire meglio il livello, a livello di Unione, quegli obiettivi. Questo è il principio di sussidiarietà. La Corte di giustizia ha sempre detto, mi dispiace, ma questo non è un principio giuridico, non è un criterio giuridico che posso applicare, il che non vuol dire che il giorno in cui l'azione comunitaria non sia palesemente stupida, cioè irragionevole, non applicherà il principio di sussidiarietà dicendo non c'è sussidiarietà, ma sono casi estremi. Questo continua ad essere sia nella nostra Costituzione che nella Costituzione tedesca che nel Trattato di Lisbona essenzialmente un principio di legislazione. Il legislatore comunitario deve cercare di. Vedete, poi il quarto comma sembra accorgersi di questo problema e ci dice: in virtù del principio di proporzionalità, anche questo è assunto direttamente dalla Costituzione tedesca, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Qui compare la clausola della necessità. Ma vi pare che sia un sistema normativo che possa essere applicato tranquillamente da un giudice? Ne sono talmente consapevoli che sia per la sussidiarietà che per la proporzionalità si rinvia al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, che è un protocollo collegato ai trattati, per cui è stato aggiornato con tutti i trattati, ed è un protocollo che è lunghissimo da leggere e ben poco utile come indicazione. Una grande, lunga spiegazione di come si va applicato la proporzionalità, eccetera, ma per dirvi solo uno degli elementi importanti del protocollo è che impone alle istituzioni dell'Unione Europea di motivare sul principio della sussidiarietà. Voi sapete che gli atti normativi dell'Unione Europea sono tutti motivati e la motivazione è anche una motivazione generalmente piuttosto ricca. E il protocollo dice che gli atti normativi devono essere motivati, devono spiegare perché è necessario, perché l'intervento è proporzionato e sussidiario. la storia dello sviluppo dei sistemi giuridici ci insegna che gli obblighi di motivazione sono molto importanti. E tutto il sindacato del giudice amministrativo sull'uso dei poteri discrezionali della pubblica amministrazione è basato sul controllo della motivazione, per cui si va a colpire la decisione che comporta sviamento del potere, insufficiente motivazione, motivazione fondata su dati di fatto erronei, motivazione contraddittoria e così via. La Corte di Giustizia ha detto: se non c'è una specifica motivazione della sussidiarietà non importa, perché la motivazione può essere implicita. Per cui ha dato semaforo verde anche a tutti quegli atti, che sono la stragrande maggioranza, che non si preoccupano di motivare sulla sussidiarietà, dicendo anche se non c'è una motivazione espressa, la motivazione può essere dedotta dal contenuto dell'atto, che vuol dire che la Corte può inventarsi una giustificazione della sussidiarietà senza bisogno che questa sia portata per tabulas nella motivazione. Se fate caso, tutto ciò che finisce con girare sulla sussidiarietà si basa sul criterio di livello adeguato, livello degli interessi, possibilità di una disciplina unitaria, esigenza, necessità di una disciplina unitaria che prevale sulla possibilità di una disciplina differenziata, cioè su ragionamenti che non sono affatto diversi da quelli che hanno segnato il percorso della Corte Costituzionale italiana, diciamo dal 1970 al 2002. Quando ha smesso di occuparsi del vecchio titolo quinto. Solo che allora non si chiamava sussidiarietà, ma si chiamava variabile livello di interessi, ma il tipo di sindacato era identico. La Corte che si trovava di fronte a una legge dello Stato in materia di competenza regionale diceva, si chiedeva, ma questa disciplina, questa materia, aveva bisogno di una disciplina unitaria o poteva essere soggetta a discipline differenziate da regione a regione? E questa domanda è la stessa domanda che si pone oggi di fronte al principio di sussidiarietà, che si pone la Corte federale tedesca di fronte al principio di sussidiarietà in Germania, a quella che si pone la Corte di Giustizia a livello europeo. C'è bisogno di una disciplina, è giustificata, è razionale, ragionevole, è giustificabile l'esigenza di una disciplina unitaria? Se sì, scatta la cabina e sale, se no, resta, deve restare al piano basso e quindi la sussidiarietà viene applicata dicendo viola il principio di sussidiarietà. Però vedete che è un tipo di giudizio che ha la stessa struttura e le stesse difficoltà. È un tipo di giudizio che i giudici non affrontano mai volentieri, perché significa valutare nel merito degli interessi del giudizio di opportunità. E se lo fanno, lo fanno sempre molto sensibili alle esigenze espresse dalla legge. La legge viene fatta, è una legge unitaria. La legge ha un senso, la legge non è stupida, non è palesemente in contrasto col principio di sussidiarietà e quindi la legge si finisce con difenderla. Domani vedremo il secondo aspetto. Finora mi sono accontentato di spiegarvi il senso del principio di sussidiarietà e la difficoltà di usarlo come criterio di selezione di ciò che sta in basso e ciò che sta in alto. Domani voglio spiegarvi un'altra questione, come questa separazione tra funzione legislativa e funzione amministrativa, per cui la funzione legislativa si giudica in base a divisione di competenze, esclusiva, concorrente, residuale per le regioni, mentre le funzioni amministrative si giudicano in base ai principi di proporzionalità. Questa differenziazione è totalmente saltata, che è una delle grandi sorprese dell'applicazione del titolo quinto. Ma di questo domani. Ah, mercoledì non c'è lezione. Sono via. E prossima settimana, che è la settimana prima di Pasqua, potremmo provare a dividere temi per le vostre agitazioni.